Per stare in assolutamente in tema, parleremo stasera del battesimo di Gesù. Quindi è importante anche posso leggerlo dal Vangelo di Matteo? Dal Vangelo di Matteo al capitolo 3, se avete la Bibbia, se volete seguirmi, perché ci sono tanti passi importanti che riguardano appunto il Vangelo, il battesimo di Gesù, sono tanti appunti che ci possono realmente dare tanti spunti di meditazione, di rivelazione anche per la nostra vita. E in maniera particolare vorrei enfatizzare qualcosa, ma leggiamolo insieme un attimo. Il capitolo 3 del Vangelo di Matteo dice così: in quei giorni venne Giovanni Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ora Giovanni stesso portava un vestito di peli di cammello, una cintura di cuoio ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia e raccoglierà il grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Il battesimo di Gesù è un evento straordinario, perché in realtà Gesù, nato da Maria, vergine, inseminata da Dio stesso attraverso il suo spirito, concepisce e partorisce questo bambino che chiaramente era senza peccato. Chiaramente. Qual è il motivo per il quale Gesù doveva battezzarsi? È vero che a volte, in base a quello che ci è stato insegnato, noi dovremmo andare a rileggere i Vangeli, perché, permettetemelo di dirvi, noi non possiamo camminare per tradizione. La Chiesa dovrebbe camminare e vivere per rivelazione e non per tradizione. A volte la tradizione non ci fa comprendere realmente il vero significato della Scrittura, perché è bello avere qualcuno che ci tramanda le cose, però è anche vero che, come dice la Scrittura, è importante poter conoscere Dio in maniera personale e non per quello che altri ci raccontano. Quanti sono d'accordo su questo? La nostra vita cambia non solo per quello che ci viene insegnato da altri, ed è importante ed è straordinario. La tradizione ha creato la nostra storia in realtà. Però noi non andiamo avanti sulla base della storia, noi andiamo avanti sulla base di ciò che lo Spirito Santo ci rivela. Ed è importante che ognuno di noi possa conoscere Dio sulla base della rivelazione dello Spirito. Perché? perché Dio è spirito. Noi non conosciamo Dio attraverso la lettura, non conosciamo Dio attraverso la tradizione, non conosciamo Dio attraverso le strutture, non conosciamo Dio attraverso gli uomini. Noi conosciamo Dio soltanto se Lui si rivela. Dio non può essere contenuto in una tradizione, Dio non può essere contenuto in un insegnamento, Dio non può essere contenuto in una cerimonia. Perché? Perché se Dio potesse essere contenuto in qualcosa, non sarebbe più Dio. Dio è spirito, quelli che lo adorano quindi devono adorarlo in spirito e verità. E solo lo spirito di Dio, dice Paolo ai Corinzi, può rivelare le cose di Dio, perché solo lo Spirito Santo conosce le cose di Dio. Allora noi conosciamo Dio attraverso lo Spirito di Dio. E non ha importanza dove siamo, non ha importanza che tipo di riunione stiamo frequentando, lo Spirito di Dio si manifesta e parla dove vuole, quando vuole, attraverso chi vuole, nel modo in cui Lui vuole. E ringraziamo Dio che Lui è onnipresente, è onnipotente, è onnisciente, e non c'è niente e nessuno che possa impedire a Dio di rivelarsi. Quando c'è un cuore sincero e onesto che dice a Dio: voglio conoscerti, Lui raggiunge il desiderio di quel cuore. Ecco perché davanti a Dio non esistono religioni. Ecco perché davanti a Dio non esistono denominazioni. Ecco perché davanti a Dio non esistono differenze. Siamo noi, poveri umani e miseri, che creiamo limiti, facciamo le differenze e creiamo separazione. Ma quando Dio guarda verso l'Italia, non vede la Chiesa Cattolica, la Chiesa Evangelica, la Chiesa Anglicana, non vede tutte queste divisione, Lui vede dei figli, Lui non vede membri di una comunità. Noi creiamo i membri, noi facciamo i membri. Tu a chi appartieni? Di che politica sei? A chi, qual è il tuo datore di lavoro, il tuo pastore? Chi è colui che si prende cura? Siamo noi che creiamo tutte queste cose. Quando Dio guarda dall'alto, Lui vede solo figli. Lui non vede gerarchie, non vede differenze. Non vede la differenza del colore della pelle, del livello sociale, quanti soldi hai tu, dove vado io, che macchina ho io, che casa hai tu. Gesù arriva in questo mondo e dà uno dei messaggi più straordinari e più incredibili, se no il più straordinario e il più incredibile che sia mai stato dato, cioè: Dio ti ama. Punto. Senza condizioni. L'amore di Dio per la tua vita è incondizionato. L'amore di Dio per te non ha preferenze, non ha limiti, non ha barriere, non ha confini. Non ci sono condizioni. Tu, la bella notizia del messaggio di Gesù è che tu non puoi convincere Dio ad amare. Perché? Perché Lui ti ha amato prima che tu nascessi. Tu non puoi convincere Dio a benedirti. Perché? Perché Lui ti ha benedetto prima che tu nascessi. E questo è il messaggio sconvolgente di Gesù. Gesù faceva sentire le persone amate e non giudicate. Le faceva sentire che Dio stava andando verso di loro e le rialzava e le guariva. Se noi leggiamo i Vangeli, non troviamo mai che qualcuno abbia dovuto convincere Gesù per fare un miracolo. Quando noi leggiamo i Vangeli, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, ci rendiamo conto che mai nessuno ha dovuto convincere Gesù per una guarigione. Se noi leggiamo l'inizio del ministero di Gesù, in Matteo al capitolo 8, troviamo la prima persona che riceve una guarigione, il lebbroso, si prostra ai suoi piedi: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi, tu puoi guarirmi. La Bibbia dice: Gesù, mosso a compassione, stese la sua mano, lo toccò e disse: sì, io lo voglio. Sembra la dichiarazione di uno sposo mentre sta per dichiarare il suo amore verso la donna che, con la quale starà per sempre. Sì, io lo voglio. Subito dopo c'è un centurione di Capernaum, vi ricordate? Maestro, il mio servo è a casa, ammalato, sta soffrendo grandemente, puoi fare qualcosa? Gesù disse, sì, io verrò e lo guarirò. Poi entra a Capernaum, a casa di Pietro, senza che nessuno gli dice niente, trova la suocera di Pietro, è Gesù che guarisce la suocera. E Gesù guarisce pure le suocere. E Pietro si è arrabbiato un pochettino di questo, perché pensava ormai, forse questo è il motivo per il quale l'ha tradito, non lo so. Si è conservato, ci è rimasto un po' male Pietro. Scherziamo chiaramente, però ci rendiamo conto che non si doveva convincere Gesù per fare un miracolo. Gesù era lì per quel motivo. Dice la Bibbia, è venuto, è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti Amen. Quelli che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Amen. La Bibbia dice, per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E Gesù un giorno ha fatto una dichiarazione importante. Ha detto, il ladro viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Amen. Gesù ha dichiarato in maniera assoluta che colui che ruba, colui che uccide, colui che distrugge, colui che manda le malattie, colui che manda le disgrazie, non è Dio, ma è il ladro, il Satana, il nemico della nostra anima. E Gesù ha detto, io sono venuto per distruggere le sue opere. Amen. Puoi credere in Dio per la benedizione nella tua vita. E se credi in Lui per questo, non stai sbagliando. E se ci sono dei problemi nella tua vita, allora questo è un argomento che è molto caro al Signore Gesù. Lui non andava in giro mettendo le malattie o creando problemi nella vita delle persone, ma ogni persona che Lui incontrava, ogni singola persona che Lui incontrava, veniva liberata, veniva guarita, veniva data una risposta quantomeno a quello che era il bisogno del suo cuore. Gesù non lasciava nessuno a mani vuote. Amen? Gesù arriva da Giovanni Battista, si presenta nel Vangelo di Giovanni, come è stato detto poco fa, Giovanni lo addita dicendo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E Gesù si presenta e dice, battezzami. E Giovanni Battista dice, come? Io dovrei essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù fa una dichiarazione, dice, lascia che si compia ogni giustizia. Non è il tempo, non è questo il tema, ma questa frase di Gesù ha una grandissima importanza. Per essere molto breve, essere molto conciso, questa espressione, lascia che si adempia ogni giustizia, Gesù stava dicendo letteralmente, lascia che io prenda il mio posto nella chiamata che mio padre mi ha dato. Cioè Gesù stava dicendo, lascia che io adempia ciò per il quale sono stato mandato. E Giovanni Battista, comprendendo l'importanza di quell'affermazione, lo lasciò fare. Ed è scritto così al versetto 16, che voglio rileggere insieme a voi. E Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono e gli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Cosa abbiamo bisogno di fare per sentirci dire queste stesse parole da Dio per la nostra vita? Che bello sarebbe se in questo momento si aprisse il cielo, scendesse la colomba su di te e una voce dal cielo ti dicesse, tu sei mia figlia e in te io mi sono compiaciuta. Non sarebbe straordinario? A quanti farebbe piacere un'esperienza del genere?
A tutti.
La domanda...
Questa colomba ti ci unisce.
La domanda è necessaria un'esperienza del genere? Perché qual è il vero bisogno del nostro cuore stasera? Credo che il bisogno del cuore di ogni singola persona qui stasera sia quello di sapere se siamo realmente o no amati dal Padre. E a volte abbiamo dei dubbi, possiamo avere giusti. C'è qualche dubbio forse ancora nel nostro cuore di essere amati veramente dal Padre? C'è qualche dubbio ancora nel nostro cuore sul fatto della nostra identità? Cosa abbiamo bisogno per diventare figli di Dio? Abbiamo bisogno di fare qualche sacrificio? Abbiamo bisogno di fare qualche sforzo? Dobbiamo dare qualche soldo a qualcuno? Dobbiamo magari, non lo so, essere presenti ad ogni cerimonia, ad ogni messa, ad ogni culto, chiamiamolo come vogliamo, tanto è sempre la stessa cosa. Dobbiamo fare qualcosa per diventare qualcuno? Non voglio chiedere quanti di noi hanno figli, ma tutti quanti noi siamo figli di qualcuno, sicuramente. Se siamo qui, siamo stati partoriti da nostra madre. Allora voglio chiederti, hai dovuto fare qualcosa per diventare figlio di tua madre? Sì o no?
Io veramente non voglio nascere. Io mi arrabbio con Dio che mi ha fatto nascere, mi arrabbio con lui terribilmente, anzi sono arrabbiata.
Questo implica un...
Molto arrabbiata, specialmente quando soffro.
Un bisogno...
E a me non mi piace che Dio mi fa soffrire, a mia e alle mie figlie soprattutto. Perciò io con Dio sono arrabbiatissima. E resterò arrabbiata, che stupendo,
È la cosa bella che è qua.
Io ci lancio una sfida via, sono qua proprio perché sono arrabbiata.
Ecco, così.
E più sono arrabbiata e più lo cerco. Anzi, cerco proprio perché sono arrabbiata. Per dirgli che sono arrabbiata.
Ma magari ci fossero più persone come te.
Anzi, glielo vorrei dire in faccia, peccato che non lo vede. Perché mi arrabbiato. Mi dispiace che non lo vedo, questo è un dispiacere giurarmi che hai che non vedo, Dio per dirglielo in faccia, perché glielo dico tutti i giorni.
Quindi sarai presente ad ogni riunione.
Mi dispiace, me la riesco a guardare.
Hai fatto bene, non ti devi preoccupare, qua te lo puoi permettere.
Non si preoccupa, io sono così arrabbiata con Dio che magari chi non mi fuma a un momento non mi interessa. Assolutamente. La sofferenza e poi non parliamo della morte. Ma perché ha creato questa morte infame?
Bisogna fare un po' di studio biblico. Sì. Magari a casa sua.
Con marito musulmano.
Mio marito è musulmano. 37 anni che mi sentivo questo musulmano.
Proprio ti vai a ciccare con l'andennino Sebastiano, però, eh? Tu sei sediato però ti vai a cecchi.
Che dice? Proprio perché sono nata,
la nascita. I va da ciovolo.
La nascita non mi capitava.
Guarda che bello questo passo, questo è molto importante perché stasera vorrei parlare al cuore e desiderei parlare realmente al cuore affinché comprendiamo il motivo per il quale siamo qua. Il motivo per il quale siamo qua non è semplicemente fare una riunione, ok? Perché di riunioni ce n'è tante, ne facciamo tante. Poi più riunioni insieme facciamo, più Sebastiano è presente. Il problema non è fare riunioni, il problema è capire realmente qual è il motivo della nostra esistenza. Vedete, noi possiamo molto chiaramente, in maniera molto semplice, essere arrabbiati con Dio. Per il semplice fatto che non lo abbiamo mai veramente conosciuto per quello che lui è. Cosa ha fatto Gesù nella nostra vita con la sua venuta? E se noi leggessimo i Vangeli non con intelligenza, ma con il cuore, Quindi con molta semplicità, perché non ci vogliono scuole, con semplicità, approcciando e avvicinandoci ai Vangeli con tutto il cuore. Ci renderemo conto di una cosa fondamentale, che quando Gesù è venuto ha fatto conoscere realmente chi era Dio. Quando Gesù è venuto ha trovato molte persone come Sebastiana. E come ad esempio lei è ora, io lo ero 30 anni fa, probabilmente molti di noi, prima di conoscere magari Dio in maniera personale, erano arrabbiati con Lui. Io ero molto arrabbiato con Dio 30 anni fa, avevo 17-18 anni, eppure avevo una famiglia meravigliosa, non mi mancava niente, avevo tutto quello che la vita mi poteva dare, tutto. Ma il vero problema è: perché soffro? Perché c'è la sofferenza nel mondo? Perché se tu esisti non fai qualcosa? Perché non si cambiano le cose? E all'età di 18 anni, quando mi parlarono per la prima volta di Gesù, mi resi conto che il problema non era Dio, ma il problema era come mi avevano presentato Dio. E quindi la mia rabbia era dovuta al fatto che non lo conoscevo. E cosa ha fatto Gesù? Gesù ha fatto questo. Gesù ha presentato la vera immagine di Dio. Gesù è arrivato e cominciava a parlare al cuore. Perdonava le persone. Guariva le loro infermità. Persone che avevano problemi con spiriti, con demoni, venivano liberati. Lui provvedeva ad esempio per i poveri, lui moltiplicava i pani e i pesci per coloro che non potevano mangiare, coloro che lo seguivano. E chi seguiva Gesù si rendeva conto che in realtà aveva conosciuto un Dio diverso. Avevano conosciuto un Dio secondo una tradizione. E Gesù arrivò al punto di poter dire: chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi conoscere com'è Dio realmente? Devi conoscere me. Paolo un giorno ha scritto nella lettera ai Colossesi: Gesù è l'immagine visibile dell'Iddio invisibile. Gesù un giorno ha detto: io e il Padre siamo uno. Un giorno Filippo, uno dei suoi discepoli, chiese a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. E Gesù ha detto: da tanto tempo io sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi conoscere come Dio? Gesù addirittura è andato oltre, andando a mettere le mani nella legge sacra di Mosè, dicendo: avete udito che vi fu detto, ma ora io vi dico. Gesù ha capovolto l'immagine di Dio, ha stravolto quell'immagine sbagliata che le persone avevano di Dio. Le persone erano molto arrabbiate con Dio. E quando hanno visto Gesù, hanno capito che quell'immagine non aveva niente a che fare con Dio. E quando hanno visto Gesù negli occhi, hanno detto: questa è l'immagine di Dio. La legge giudicava, condannava, voleva la morte, e Gesù diceva: io non ti condanno, io non ti giudico, i tuoi peccati ti sono perdonati, vai in pace, la tua fede ti ha guarito. Non è straordinario? Ci sarebbe tanto da dire su questo argomento. Ma voglio concludere, scusa Giovanni se mi sono preso qualche minuto in più, il capitolo 4 del Vangelo di Matteo è esattamente il seguito del suo battesimo ed è il momento in cui Gesù viene portato dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. Vi ricordate? Dopo 40 giorni di digiuno, il serpente antico si avvicina a Gesù e dice queste parole: Se tu sei il figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. Qual era la vera tentazione in quel momento? Un stomaco? No. Fate attenzione. Quali furono le parole che Dio disse dall'alto? Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Le prime parole del diavolo quali furono? Se tu sei il figlio di Dio. La prima tentazione del nemico è quella di mettere in dubbio la tua identità. Dio aveva parlato 40 giorni prima. Tu sei il mio amato figlio. E il diavolo subito dopo dice? Se. Così come nel giardino di Eden, quando parlò alla donna e disse, ha Dio veramente detto? L'opera del nemico è quella di mettere in dubbio le promesse di Dio per la tua vita, quello di mettere in dubbio ciò che Dio ha detto in maniera personale e diretta al tuo cuore. E il dubbio verrà sempre dopo la verità, mai prima. Non può esistere il falso se prima non c'è il vero.
Amen.
Amen. Amen. Quindi Dio parla. Amen. E subito dopo arriva il nemico che cerca di mettere in dubbio quello che Dio ti ha detto. E la preghiera di stasera, Signore di noi, possiamo alzarci in piedi e prenderci per mano? Alleluia. E prenderci per mano stasera? E dire questa sera, il nemico non avrà la vittoria nella nostra vita.
Amen.
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 Quello che Dio ha detto sulla vita di Sebastiana si adempirà.
Amen.
Quello che Dio ha detto nella tua vita si adempirà. E se il nemico sta cercando di mettere in dubbio o di insinuare il dubbio nel tuo cuore, nella tua mente, io voglio dichiarare stasera che il nemico è sconfitto.
Amen.
Che il diavolo è sotto i nostri piedi. Amen. E che lui non ha alcuna autorità. E voglio pregare stasera che la rivelazione dello Spirito Santo arrivi nella vita di Sebastiana, che arrivi nella vita di ognuno di noi, perché abbiamo bisogno di questo.
Amen.
Amen. Non possiamo giudicare Dio sulla base di quello che vediamo. Noi dobbiamo adorare Dio, punto. Lui è il nostro Padre. E se noi gli offriamo la nostra fiducia, lui farà in modo che le sue promesse si adempiano nella nostra vita. Perché? Perché il cielo e la terra passeranno, ma quello che è uscito dalla sua bocca non passerà mai. Quello che è uscito dalla bocca di Dio non tornerà a lui a vuoto, se prima non ha compiuto tutto quello per il quale lui l'ha mandata. Amen. Andiamo a pregare per questo. Poi lascio la parola a Giovanni per la cena e per il memoriale. E prenderemo il pane, spezzeremo il pane e berremo insieme e onoreremo quello che Gesù ha fatto per la nostra vita. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, insieme come corpo questa sera vogliamo reclamare che le tue promesse sono sì e amen in Cristo Gesù. Che le tue promesse si adempiranno nella nostra vita.
Amen.
E Padre, io voglio prendere autorità contro ogni bugia, contro ogni opera diabolica che cerca di insinuare il dubbio nella mente dei miei fratelli e delle mie sorelle. E nel nome potente di Gesù Cristo il Signore, io voglio dichiarare che noi vedremo la tua gloria nelle nostre vite.
Amen.
Nel nome di Gesù io voglio dichiarare che noi vedremo l'adempimento delle tue promesse nelle nostre vite. E che gli altri vedranno che tu sei grande.
Amen.
E che tu sei fedele nelle nostre vite. E che gli altri, vedendo questo, avranno il desiderio di conoscerti e avranno il desiderio di sottomettere le loro vite alla tua maestà. E per questo noi ti ringraziamo stasera, e per questo noi preghiamo, rivelati nelle nostre vite. Padre nostro che sei nei cieli, rivelati nelle nostre vite. Abbiamo bisogno di conoscerti, non per tradizioni, non per esperienza. Abbiamo bisogno di conoscerti per l'opera dello Spirito Santo dentro di noi.
Amen.
Grazie perché siamo i tuoi figli E grazie perché con questa certezza nei nostri cuori noi desideriamo vivere e desideriamo andare avanti. E con tutto il nostro cuore vogliamo ringraziarti per questa sera, per quello che tu farai, per quello che tu ancora dirai, per come ministrerai ai nostri cuori e per come ti prenderai cura di noi e delle nostre famiglie. Amen. Nel nome potente di Gesù Cristo il Signore. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Alla fine vogliamo, alla fine della cerimonia vogliamo pregare anche per Sebastiano, vogliamo pregare per tutti coloro che desiderano e hanno bisogno di preghiera. Amen. Sarà il nostro onore e il nostro grande gioia poter fare questo. Amen. Amen.